ci diamo all'orientalistica e approfondiamo un po' di queste nuove svolte del Partito Comunista Cinese e di come stia un po' gestendo i nuovi equilibri di potere che si vengono a formare con le grandi industrie, soprattutto con l'industria dei dati cinese. È notizia di qualche giorno fa che il governo centrale, il Partito Comunista, sta lavorando su questa tassa che dovrebbe tassare le piattaforme digitali, che sappiamo essere uno dei business, insomma, in generale sono il business più florido dell'umanità, cioè hanno fatto più soldi le piattaforme digitali negli ultimi 10-15 anni di tutti i soldi fatti dall'umanità messi insieme fino al giorno d'oggi. Quindi questo è giusto per capire di cosa stiamo parlando. Bene, il Partito Comunista Cinese, che si è visto soffiare una quota importante del potere che teneva sulla società cinese, ha deciso di cominciare a tassare queste piattaforme che sono Alibaba e insomma i loro social e quant'altro, affinché i loro profitti derivanti dalla raccolta e utilizzo dei dati degli utenti possano essere redistribuiti. È una possibilità di cui si discute all'interno di un settore, quello delle piattaforme cinesi, che da tempo è sotto osservazione e in continuo mutamento, grazie anche a numerose leggi ed enti come l'antitrust che stanno prendendo corpo in Cina. Cioè fino a poco tempo fa la Cina aveva permesso la crescita delle piattaforme senza creare particolari regolamenti e leggi, quindi insomma costruendo un po' un unicum nella loro economia, in cui anche l'industria e le società quotate hanno comunque un vertice legato al partito. Quindi creano dei regolamenti e delle leggi che ne complicano l'ascesa. Nell'ultimo anno queste leggi, complice anche la rinnovata strategia della prosperità comune, a cui seguono le prime lamentele da parte degli utenti nei confronti della raccolta e dell'utilizzo dei big data, confortano le preoccupazioni del Partito Comunista Cinese e gli danno conforto rispetto al fatto che il potere delle varie Alibaba sta crescendo sempre più, causando problemi alla centralità del partito nel controllare l'opinione pubblica. Quindi ovviamente il Partito Comunista lo spaccia come redistribuzione, lo vende in termini di consenso ai suoi elettori, se così si possono chiamare, ma in realtà sotto sotto poi c'è il controllo dell'opinione e la gestione di un enorme capitale. Quindi insomma queste iniziative del Partito Comunista Cinese hanno portato poi a una serie di norme volte a ridefinire l'ambiente digitale cinese. Di tutto questo e dell'economia cinese in generale parleremo con Dario, che sentiamo dopo.
Sì, che è l'autore di un articolo su sbilanciamoci.info, in cui colloca questa scelta del governo cinese di tassare le piattaforme e le grandi compagnie in un progetto complessivo di prosperità condivisa, il quale rientra a sua volta ovviamente in un processo di sviluppo nazionale. Infatti parla per l'appunto del documento della prosperità condivisa varato dal governo cinese, che fornisce una panoramica, senza però entrare nel merito delle politiche necessarie a conseguire gli obiettivi redistributivi. Vi si leggono dei riferimenti a un sistema fiscale fortemente regressivo, in cui le tasse sui redditi sono molto basse, le entrate si basano pesantemente sul gettito dell'IVA, quindi sui consumi. Inoltre non vi sono in Cina tasse sulle proprietà immobiliari e sulle eredità, elementi che possono essere considerati alla base della crescita speculativa del mercato immobiliare urbano. Cioè, ciò che è l'unica cosa chiara di questo piano fino ad oggi è la fine delle agevolazioni per le piattaforme digitali, che viene sottolineato. Questo rientra in un cambio di rotta della volontà politica cinese, che finora ha permesso alle big tech di godere di una fiscalità agevolata, permettendogli di versare tasse sui redditi da impresa tra il 10 e il 15%, a fronte di una media del 25% per gli altri settori produttivi. Ma queste aziende non vengono ora più considerate delle key software enterprises, e quindi è un po' la sorte che si profila per tutte le imprese tecnologiche, le piattaforme digitali, in cui lo Stato non ha un ruolo di azionista di maggioranza. Proveremo un po', insomma, a commentare questa nuova era della Cina insieme a Dario. Ricordiamo che di questi mesi è anche la notizia, è diciamo molto attenzionato il fatto che Taiwan chiederebbe agli Stati Uniti un aiuto, comunque gli Stati Uniti si presterebbero ad aiutare, tra virgolette, Taiwan rispetto alla minaccia dell'invasione cinese dell'isola. E niente, poi abbiamo anche la notizia che uno studente ventenne di Hong Kong è stato condannato a 3 anni di carcere e sarebbe la vittima più giovane della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino alla città stato di Hong Kong nel 2020. Io a questo punto forse andrei a interpellare direttamente il nostro esperto. Che dici?
E mentre ci ascoltiamo Second Lives di Vitalik, tratto da The Legend of Kaspar Hauser, questo è l'ultimo pezzo che vi metto, perché vi saluto e vi abbandono ad Anna, ma le ho lasciato un sacco di pezzi da mettere che potrà sfoggiare nell'ultima mezz'ora dell'info del mattino del giovedì. E niente, ci vediamo, ci sentiamo tra poco, ci mettiamo in collegamento con Dario.
Rieccomi, perché Pietro ci ha abbandonati, rieccomi in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo superato lo scoglio delle 10:30 e dovremmo essere in collegamento con il nostro esperto di Cina, economia e data, Dario.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Ciao, senti, allora, grazie per essere in collegamento con noi. Perché ti abbiamo chiamato? Perché abbiamo letto diversi articoli, in particolare uno del Manifesto che parlava della volontà del governo cinese di tassare le grandi piattaforme digitali affinché i loro profitti che vengono dalla raccolta e dall'uso dei dati dei mille utenti che hanno possano essere redistribuiti. Ora, diciamo, se uno prendesse la notizia così direbbe: cavoli, è una misura, cioè che bella iniziativa da parte del governo cinese. Quindi, insomma, se ci vuoi un po' spiegare quale potrebbe essere invece una lettura meno ingenua forse della proposta, ne saremmo contenti.
Sì, intanto grazie alla chiamata, chiedo scusa preventivamente per la mia voce non molto radiofonica, ma sono raffreddato, sono sicuro che ce la faremo. E allora, intanto, diciamo, sono contento che poni così la domanda, perché, diciamo, mi permetti di sottolineare quelli che sono, diciamo, i lati un po' più contraddittori di questa iniziativa. Tutto sommato, come tu sottolineavi, sembrerebbe andare veramente nella direzione di redistribuzione di risorse o di tassare ovviamente queste piattaforme digitali che in Cina, così come in Occidente, hanno uno strapotere economico e finanziario e, diciamo, delle vette di accumulazione di ricchezza lontanissime dalla società, e questo, diciamo, vale in Cina quanto alle nostre latitudini. Direi che per comprendere quanto sta avvenendo dobbiamo fare un passo indietro e introdurre un po' di aggiornamenti della politica interna cinese. Come molti sapranno, tra quest'estate e la settimana scorsa ci sono stati due momenti importanti per quella che è un po' la liturgia politica del Partito Comunista Cinese. In agosto c'è stata la Commissione Centrale su Finanza e Affari Economici, che è, diciamo, il massimo organo di programmazione economica e finanziaria del Partito Stato, mentre la settimana scorsa, come molti avranno sentito anche, diciamo, sui giornali mainstream, c'è stato il sesto plenum del Partito Comunista Cinese, che è la riunione, diciamo, annuale della commissione centrale, che coinvolge circa 370 persone, alti funzionari del Partito Comunista Cinese. Nel primo evento di cui parlavo, diciamo, nella Commissione Finanze e Affari Economici, è uscita fuori e si è paventata quella che adesso a tutti gli effetti dovrebbe essere la nuova cornice ideologica della Cina di Xi Jinping, ossia la prosperità condivisa. E anch'essa, diciamo, come locuzione simile alla tasse sui big data, sembra una cosa, chi non è d'accordo, diciamo, noi siamo d'accordo con la prosperità condivisa, bisogna vedere questo cosa vuol dire nei fatti. Bisogna specificare che la Cina ha una fiscalità molto regressiva, cioè se non si capisce bene di cosa stiamo parlando, cioè queste tasse che in realtà per il momento non sono tasse, ma sono la fine di agevolazioni fiscali per le aziende come Meituan, come Alibaba, Tencent, diciamo, che corrispondono, diciamo, un po' ai nostri Amazon, Facebook, e appunto piattaforme del delivery e via discorrendo. Queste grandi imprese perderanno delle agevolazioni fiscali, loro hanno pagato, diciamo, per tutto il XXI secolo tasse tra il 10 e il 15% sui loro profitti, perché ovviamente erano settori che venivano favoriti rispetto al catch up tecnologico che la Cina ha dovuto fare nel XXI secolo rispetto agli Stati Uniti. oggi che queste imprese sono dei colossi globali, veri e propri, e possono essere pienamente considerati dei concorrenti, dei competitor delle imprese americane, sia come capacità di raccolta dati, sia come capacità di utilizzo e poi appunto anche come profittabilità del loro lavoro. Oggi diciamo la Cina di Dixi le vuole tassare o toglierli questi vantaggi fiscali in qualche modo per ribilanciare i rapporti di forza tra il monopolio del potere politico del Partito Comunista e queste grandi imprese che nascono che sono imprese private con capitali interamente privati e che quindi diciamo tra virgolette sfuggono al controllo e alla volontà del Partito Comunista Centrale. E questo diciamo appunto ci fa sì che riportiamo questa discussione sulla tassazione sui big data in un ambito diciamo politico con la P maiuscola, leggendo come un ribilanciamento dei rapporti di forza tra l'elite del Partito Comunista e i cosiddetti capitalisti rossi. C'è pure però una sfera diciamo più sociale che riguarda la prosperità condivisa, ossia l'idea che queste multinazionali, che queste grandi piattaforme tecnologiche debbano iniziare a pagare più tasse perché è arrivato il momento all'interno del processo di sviluppo della Cina, del socialismo con caratteristiche cinesi, è arrivato il momento di redistribuire la ricchezza che si è accumulata. E questo discorso va oltre la tassazione sui big data e sulle nuove leggi sull'antitrust, quindi contro i monopoli, o le leggi appunto in materia anche di sicurezza e non solo di tassazione dei dati. È un discorso più ampio perché riguarda per esempio anche si paventano tasse sugli immobili. La Cina non ha quella appunto che noi chiamiamo quella che chiamiamo IMU sulla seconda casa, cioè non ha le tasse immobiliari sulle proprietà immobiliari, e se non per qualche appartamento di lusso che si trova nelle grandi città di prima fascia come Pechino, Shanghai e cose del genere. Quindi si parla di aumentare le tasse più in generale in Cina, redistribuirle in modo da andare a penalizzare quella parte di popolazione più ricca, favorendo invece l'allargamento della classe media. Tuttavia, queste sono retoriche, sono delle narrazioni, perché bisognerà poi metterla alla prova dei fatti, sia diciamo queste tassazioni sul lato immobiliare, sia poi anche la capacità del Partito Comunista di costringere le piattaforme digitali a condividere parte dei loro introiti e avviare poi un discorso anche che trascende anche il lato economico, che è quello della sicurezza e della privacy, che appunto è stata appena aggiornata con nuove legislazioni in Cina che sono entrate a vigore rispettivamente il 1 settembre e il 1 novembre per quanto riguarda appunto raccolta e sicurezza dei dati.
Puoi dirci due cose su quest'ultima cosa che dicevi?
Rispetto al
per sicurezza e privacy, sulla sicurezza e privacy, sulla raccolta dei dati digitali.
Sì, diciamo appunto, a parte che tu mi introducevi come esperto di Cina, diciamo sicuramente capisco di più del lato politico, mentre non sono un esperto di big data, ma fondamentalmente il dibattito è abbastanza simile a quello che affrontiamo anche alle nostre latitudini, ossia la capacità di raccolta e mercificazione e profilazione dei dati da parte delle grandi piattaforme digitali e dei social network cinesi, così come americani, gli hanno permesso di raggiungere uno strapotere e dei veri e propri monopoli delle informazioni e quindi anche poi delle aspettative economiche che si costruiscono, eccetera, eccetera. E questi atteggiamenti monopolistici sono già stati sanzionati. Io appunto do anche a me diciamo i dati. Alibaba ha ricevuto una multa di quasi 3 miliardi di dollari, che è una cifra, se pensiamo, una multa ingente, anche se ovviamente parliamo di una di un'impresa ricchissima.
Sì, son bruscolini rispetto, diciamo, al fatturato di imprese di questo tipo.
Sì, ecco, diciamo, per spezzare una lancia in favore diciamo dell'intervento dell'antitrust cinese, in Occidente è difficile vedere questo tipo di piattaforme multate per questo ordine economico, perché appunto 3 miliardi è un sesto della finanziaria italiana, comunque, per cui non, già, ecco, sicuramente sono bruscolini rispetto ai loro bilanci, ma non sono multe finte, ecco. E stessa sorte, diciamo, con cifre minori è toccato anche a Tencent, a Meituan, che hanno ricevuto appunto multe molto ingenti. Perché? Perché conducono delle attività di ricerca del monopolio e di esclusione di altri dal mercato, e questo, diciamo, con funzioni retroattive di queste nuove leggi che sono state introdotte, no? La Data Security Law e appunto una legge contro i monopoli fa sì appunto che queste aziende debbano adesso riorganizzare la loro raccolta dati, e il meccanismo di tassazione e di redistribuzione non mi è ancora chiaro, penso non sia chiaro in generale, perché la disciplina riguarda molto la trasmissione all'estero dei dati, cioè, ossia si pone assoluto divieto a queste aziende di mercificare questi dati vendendoli all'estero.
Ok, quindi in un'ottica di esportazione, diciamo.
Sì, è ovviamente una parte remunerativa del loro business, del data mining, ossia vendere questi dati anche a coloro che hanno interessi e commerciali in Cina, no? Per la profilazione, per le aspettative economiche di consumo, i comportamenti economici della popolazione cinese, che essendo appunto più 1.400.000.000 di persone, come consumatori sono interessanti per tutte le imprese, diciamo, più importanti del mondo. Quindi gli articoli 31 e 36 della Data Security Law, per quanto riguarda i dati, soprattutto quelli industriali, pongono delle restrizioni all'esportazione dei dati fuori dal territorio cinese. Questo sicuramente è qualcosa che possiamo reinserire anche nello scontro più geopolitico tra Cina e Stati Uniti sui nuovi fronti dell'informatica, sul tema dei dati, ma allo stesso tempo, diciamo, questa lettura più realista, più geopolitica, viene narrata all'interno del paese come i primi passi di una svolta redistributiva. Chi ha ottenuto troppo potere economico dovrà ricondividere con il partito quel potere e ricondividere con la società tutta la ricchezza accumulata. Per cui la retorica funziona, bisognerà vedere in pratica poi quello che significherà, e se veramente il Partito Comunista riuscirà a prendere una svolta progressista, definiamola così, verso la tassazione di big data e la loro gestione, diciamo, il più pubblica possibile, e anche verso appunto a tutto il lato fiscale a cui facevo riferimento, immobiliare, che appunto non sono elementi di secondo piano, visto che la Cina sta anche vivendo delle forti turbulenze sui mercati finanziari legati al settore immobiliare.
E soprattutto, diciamo, se questa politica redistributiva venisse messa in atto, diciamo, quante persone, quanta parte della popolazione cinese potrebbe effettivamente beneficiarne, piuttosto che invece essere semplicemente uno strumento per il governo per riprendere in mano, diciamo, il suo monopolio rispetto alle grandi multinazionali che si sono sviluppate in questi anni?
Diciamo che se non ho capito male, diciamo, un'eventuale svolta fiscale di questo tipo sarebbe comunque centralizzata, ossia, diciamo, in Cina è importante la differenza tra ciò che viene gestito centralmente e invece la capacità di raccolta autonoma delle singole province dal punto di vista economico e fiscale. A differenza del mercato immobiliare, che dovrebbe andare a rimpolpare le casse delle province locali, questo tipo di introiti dovrebbero andare al governo centrale e quindi innescare delle profonde riforme. Tuttavia, appunto, ci vorrebbe tanto tempo per descrivere tutte le varie cose che la Cina dovrebbe aggredire per migliorare ulteriormente le condizioni di vita della propria popolazione. Vale sempre la pena ricordare che è un paese che ha una gerarchia interna alla propria popolazione, in termini anche di accesso ai diritti, al welfare, in base alla provincia di provenienza, il famoso sistema del Lukou, che fa sì che chi nasce in una provincia interna, come può essere l'Hebei, nella provincia costiera del Fujian non può godere degli stessi diritti di cui godrebbe nella sua provincia di nascita, e per diritti parliamo di accesso alla scuola per i bambini, sanità, possibilità di essere ricattati sul proprio posto di lavoro perché si ha una condizione illegale, tra virgolette, diciamo delle dinamiche che potremmo con molte virgolette comparare al tipo di ricatto che subiscono i migranti extracomunitari qui in Italia, ovviamente con tutte le specifiche differenze, perché parliamo sempre di popolazione cinese, più o meno di lingua cinese, che sicuramente parla il mandarino, e però appunto ci sono delle fratture nella società cinese tra chi ha goduto del processo di crescita incredibile che tutti ormai conosciamo, quindi principalmente la popolazione nativa dei centri urbani costieri, e invece una grande fetta di popolazione, circa 300 milioni di persone, che sono dei migranti interni, persone che lavorano in province differenti da quelle in cui sono nate e che appunto godono di un'economia di sopravvivenza, di sussistenza, e sono ingranaggio della macchina capitalista cinese oggi, e hanno goduto e godono veramente poco della crescita economica. La narrazione di cui ho parlato fino adesso si rivolge ovviamente a loro, dicendo: voi avete faticato tanto fino adesso, vedrete che con il terzo mandato di Xi Jinping godrete ancora di più dello sviluppo complessivo del paese. Però per mettere in pratica, se mai verranno messi in pratica questi annunci, ci vorranno anni, e soprattutto ci vorranno delle riforme fiscali, anche diciamo, che consultabili dagli esperti, per capire poi quale sarà la capacità di raccolta economica innescata da questo nuovo attacco, diciamo, ai ricchi cinesi, se mai avverrà.
Senti, invece, per quanto riguarda Taiwan, sarà una nuova Hong Kong, non ovviamente rispetto al ruolo che ha Taiwan nell'economia internazionale, ma quanto come campo di tensione tra Stati Uniti e Cina?
Sì, domanda difficile. Io, diciamo, appunto, io penso che Taiwan sia appunto, viene utilizzato il termine, l'isola più pericolosa al mondo. E probabilmente, ecco, diciamo, non è una delle isole più pericolose al mondo, perché ha un livello di qualità della vita molto alto, una popolazione mediamente abbastanza ricca. Taiwan è uno, diciamo, dei paesi che più si è arricchito negli ultimi 60 anni all'interno della globalizzazione americana, e rappresenta veramente una partita geopolitica che né la Cina né gli Stati Uniti si possono permettere di vendere. In una battuta, per la Cina Taiwan è sempre stata costitutiva, la questione Taiwan è sempre stata costitutiva e irrinunciabile, perché Taiwan viene considerato territorio nazionale cinese, è abitato da popolazioni Han dal 1600, cioè da una prima fase, diciamo, di colonizzazione da parte dei cinesi dell'isola, e appunto la popolazione a maggioranza Han parla il mandarino, ma ovviamente ha una percezione della propria identità completamente altra rispetto a quella che vi è in Cina, anche perché ormai sono praticamente 70 anni che l'isola, diciamo, è indipendente, e l'isola vive uno status legislativo unico al mondo, ossia nessuno la riconosce dal punto di vista diplomatico, come è noto non sede all'ONU, non ci sono ambasciate, non c'è un'ambasciata italiana a Taiwan, è un paese appunto che vive una condizione unica, e i cinesi vogliono, diciamo, io penso con spirito di accerchiamento, far percepire a Taiwan che la loro lotta di emancipazione rispetto a, alla madre terra non sia impossibile da portare avanti, tant'è che i cinesi annunciano senza problemi che entro il 2049, dai 100 anni della presa comunista in Cina, entro il 2049 Taiwan tornerà a essere Repubblica Popolare Cinese. Allo stesso tempo una battuta sugli americani: gli americani non possono perdere Taiwan perché il loro sistema di sicurezza militare del Pacifico si basa appunto su una costellazione di isole che contengano la Cina e più in generale la piattaforma eurasiatica, e Taiwan, se uno guarda la cartina dell'Asia orientale, è assolutamente un punto di chiusura fondamentale per le ambizioni cinesi nel Pacifico, e gli statunitensi non penso possano permettersi di in qualche modo di disgregare quell'ordine di sicurezza del Pacifico. Comunque, se ciò avverrà, andrà a ridisegnare uno degli assi portanti del sistema di sicurezza di quell'area, scaturito direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale. E non è secondario che poi Taiwan al suo interno ha un know-how, cioè appunto delle imprese tecnologiche, soprattutto nell'ambito dei chip e dei semiconduttori, che sono veramente molto importanti dal punto di vista del valore e appunto del commercio e della tecnologia di oggi, per cui ci sono anche delle infrastrutture sia tangibili sia intangibili che sono dentro Taiwan, che fanno sì che dubbio che gli Stati Uniti la vogliano lasciare alla Cina, perché ovviamente non ho una risposta sul suo futuro, ma penso veramente che sia una delle questioni, tra mille virgolette, più interessanti della nostra contemporaneità, perché si affrontano un po' i due paesi più importanti e tutti e due, diciamo, non possono perdere questa sfida.
Sì, tra l'altro, a proposito di quello che dicevi sui semiconduttori, ricordiamo anche che è notizia di ieri che la Samsung ha deciso di aprire un'enorme fabbrica di semiconduttori nel cuore del Texas. La Samsung, se non sbaglio, è un'azienda sudcoreana, quindi insomma si vedono già le possibili alleanze e i nuovi spazi di investimento rispetto a quello che adesso è un settore molto attenzionato per quanto riguarda la domanda sempre crescente, ma anche in un certo senso in crisi per la mancanza di materie prime. Va bene, Dario, c'è qualcosa